File 3, pagina 13. 2. Diamantina vivante in Salonicchio. Porca di un'ebrea. Quando sono state introdotte le leggi razziali, avevo 10 anni e ho dovuto abbandonare la scuola. Non potendo proseguire, noi ebrei ripetevamo di nuovo la quinta elementare dal momento che la scuola elementare era gestita dalla comunità. Si diceva allora che si faceva la quinta volontaria, era un modo per continuare a frequentare la scuola piuttosto che stare in strada, tema 1. Comunque, verso i 15 anni ho cominciato a lavorare come apprendista sarta. Naturalmente ero stata assunta da una persona ebrea perché gli ariani non ci prendevano. Nel 39 non si poteva andare in un caffè. Mi ricordo che ti dicevano «porca di un'ebrea». Nel 43 ci sono stati i saccheggi dei negozi di proprietà degli ebrei. C'era la paura di camminare per strada. Stavamo sempre a casa, sempre con la paura. Insomma, prima del 38 si stava bene, perché anche tra gli ebrei c'erano dei fascisti, quelli che credevano nel regime, e noi non potevamo lamentarci. Mi ricordo che dopo, con la guerra, erano andati al nostro tempio e lo avevano saccheggiato. Mi ricordo benissimo di questo fatto. Nota: le devastazioni alla sinagoga di Trieste avvennero il 18 luglio del 1942. L'anno prima, nell'ottobre, in occasione di una visita a Trieste di Farinacci, furono imbrattate le mura della sinagoga. Nel maggio del 1943 si ebbero invece i saccheggi dei negozi ebraici. Vedi Gherardi Bon, la persecuzione antiebraica. Fine della nota. Andavano e rompevano, buttavano pietre e saccheggiavano, perché c'era sempre l'occasione di impossessarsi di qualcosa. In quel periodo c'era un film che girava per i cinema, Suis l'ebreo. Naturalmente era un film che incitava l'odio verso di noi. A noi ebrei ci hanno portato via anche la radio. Mio padre aveva bottega giù nel ghetto, era rigattiere, teneva mobili vecchi, ma non poteva più lavorare. Mi ricordo anche che se andavo in strada c'era sempre qualche ragazzo della zona vicino a casa mia che mi diceva «porca di una ebrea», ma si consideravano queste cose come ragazzate. Non ci facevo caso, ero una ragazzina anch'io, e se lui mi diceva ebrea io gli dicevo cristiano. Ecco, fino a quel punto arrivavano i nostri insulti e non abbiamo mai messo i genitori in mezzo per queste cose. Tema 2. In casa eravamo 4 sorelle e un fratello, che ha dovuto anche lui interrompere gli studi e che, sfortuna voluto, sia stato deportato per primo a soli 18 anni. È stato arrestato il 6 dicembre del 43. Mio fratello era un ragazzo tanto a posto, molto attaccato alla famiglia. Andava spesso a trovare una sua fidanzatina e quella sera, fatalità, mio fratello era andato nella trattoria del ghetto invece di andarla a trovare come faceva di solito. Era andato a prendere mio papà per incasare assieme e fatalità ha voluto che lo hanno arrestato. Non era mai andato per le trattorie e quella sera, per andare a chiamare mio papà, che non era nemmeno là, lo hanno portato via. Quel giorno stesso che hanno portato via mio fratello, i tedeschi hanno identificato attraverso i suoi documenti la nostra casa e allora l'hanno subito sigillata, chiudendoci fuori. Non avevamo avuto neanche modo di prenderci un paio di mutande per cambiarci, niente, tutto sigillato, e dovevamo stare bene attenti di non farci vedere, perché non aspettavano altro che di arrestarci tutti. Allora siamo stati, per così dire, ospitati da un sarto. Siamo stati là per un anno circa. Abbiamo lavorato per lui ed oltre che pensare di trovare da mangiare per noi, dovevamo procurare il cibo anche per la sua famiglia, pulire e lavorare gratis per stare là. A un certo punto la moglie, forse perché era gelosa di noi quattro ragazze, ci ha denunciate e ci hanno portate via uno alla volta. Ci aspettavano in casa e man mano che rientravamo ci portavano via. Dopo che è finita la guerra mi è capitato di vederla per strada, la padrona, con i nostri vestiti addosso, i vestiti di mia sorella. Al momento dell'arresto ho pregato tanto i fascisti che lasciassero stare mia madre perché era anziana. Quella volta aveva 54 anni, ma le donne di quell'età a quel tempo erano già anziane. Loro mi hanno detto: «Mi dispiace signorina, ma per ogni ebreo arrestato ci sono 10.000 lire d'Italia». Mio padre è riuscito a sottrarsi alla cattura perché è stato avvisato da alcuni amici. Noi invece siamo state portate al carcere del Coroneo a disposizione delle SS. Nota: le SS sono un reparto speciale fondato dai nazisti nel 1925. Corrispondono in tedesco alla denominazione Schutzstaffeln, pattuglie di protezione. Vedi a questo proposito la scheda sul nazismo. Fine della nota. Nel febbraio del 1944 ci hanno mandato in Germania. Abbiamo fatto 17 giorni di viaggio. Da Trieste ci hanno portate col camion fino a Pontebba. Da lì in treno siamo arrivate prima a Ravensbrück e quindi ci hanno portate a Bergen-Belsen. Nota: il convoglio dovrebbe essere quello del 24 febbraio 1945. Le linee ferroviarie dovevano essere insicure o interrotte dal momento che i tedeschi trasportarono i deportati con un camion fino a Pontebba, una località a ridosso dell'attuale confine con l'Austria. Da qui i deportati furono sistemati sui soliti carri bestiame. Vedi Tibaldi, compagni di viaggio, Franco Angeli, Milano, 1994. Seconda nota: Ravensbrück è un noto e durissimo campo di concentramento femminile. Bergen-Belsen è invece noto per aver raccolto verso la fine del conflitto migliaia e migliaia di deportati evacuati dagli altri lager a Bergen-Belsen. In uno scenario di morte e distruzione perirono gran parte dei deportati. Fine della nota. Durante il viaggio ci hanno dato, se ricordo bene, una volta una tazza di caffè e un'altra volta un pezzo di pane. Nemmeno ci ricordavamo più come era fatto il cibo. C'erano dei morti nel vagone, era tutto sporco, eravamo buttate per terra una sopra l'altra, era tremendo. C'erano molti slavi con noi, di ebrei eravamo circa una decina. Quando siamo arrivate a Bergen-Belsen, la prima cosa che abbiamo visto era una specie di catasta nera che nel cuore della notte non riuscivamo a distinguere cosa potesse essere, ma verso l'alba abbiamo visto che era una catasta di morti ed era quella la fine che ci aspettava. Ci mancava l'acqua, eravamo tanto tormentate dalla sete che bevevamo l'acqua delle fognature. Si moriva di sete o di malattie, di sporco, di pidocchi. Tutte quante le mie sorelle sono morte, hanno fatto un mese di campo e sono morte. Appena arrivate ci hanno fatto una doccia con l'acqua prima calda e poi fredda e mezze insaponate hanno interrotto la doccia e noi siamo rimaste così, nude, davanti a dei tedeschi giovani. Noi eravamo ragazze, avevamo pudore, cercavamo di nasconderci con le mani e loro con i bastoni ci levavano le mani per guardarci e deriderci. Lì ci hanno portato via tutto, ma proprio tutto. Poi ci hanno dato una specie di vestito sudicio. Mi ricordo che nel campo ho incontrato un'ebrea di Trieste, una certa Ancona, che teneva sulle ginocchia la figlia morente. La mamma era ancora viva, ma la figlia stava per morire. Siamo riusciti a riconoscerla perché parlava in dialetto. Fisicamente era completamente riconoscibile. Mai avremmo potuto identificarla. Nel blocco non c'erano coperte. Nota: per blocco si intende il blocco nel quale era suddivisa una baracca del lager, una sorta di camerata. Fine della nota. Non c'erano letti, dormivamo una sopra l'altra. Là si viveva fino all'ora del lavoro. Ci chiamavano di notte per l'appello e ci contavano 50 volte sotto la pioggia, sotto la neve. Là sono morte tutte le mie sorelle e mia madre. Là non si aveva la nozione del tempo, non si sapeva niente, si pregava a Dio. Alla sera pregavamo: mio Dio, fammi tornare a casa, fammi sopportare questo periodo. Una volta, per procurarci una patata per la mamma, abbiamo dato in cambio una coperta. Per avere un cucchiaio dovevamo dare una parte del nostro cibo o una fetta di pane. Questa era la regola. Subito dopo la liberazione mi ricordo che mi era rimasta l'ossessione della mancanza d'acqua. Quando mi hanno messa in ospedale hanno dovuto mettermi una bottiglia d'acqua sotto le coperte, perché altrimenti non avevo pace. Vivevo nel terrore che mi portassero via l'acqua. Ancora adesso, quando ad esempio vedo un cane che mi guarda, ho sempre l'impressione che mi chieda dell'acqua, e allora gliela porto subito. Quando sono tornata a casa per strada, ho incontrato un conoscente e gli ho detto: Giacomo, sai qualcosa di mio padre? Sì, è vivo, e se vuoi ti accompagno da lui. Quando eravamo a pochi passi da casa mia, Giacomo si mette a gridare dalla strada: Zaccaria, Zaccaria, c'è la Tina. E mio papà, povero, dal momento che c'era una sarta che aveva il mio stesso nome, che stava là vicino, ha detto: che venga su, cosa vuole? Ma no, no, è la tua Tina, la tua. Mio padre, povero, me lo ricordo, con queste braccia, fuori dalla finestra, come volesse prendermi su dalla finestra. La gente, di fronte a casa, che aveva assistito alla scena, piangeva nel vedere mio papà, che voleva prendermi attraverso la finestra e portarmi su. Percorsi di lettura. Tema 1. La legislazione antiebraica e la società civile. Diamantina ricorda come i ragazzi ebrei, con l'entrata in vigore delle leggi razziali, facessero volontariamente la quinta elementare, di nuovo, non avendo altre possibilità di proseguire gli studi nelle scuole statali. Analogamente, sebbene in maniera ancora più grave, proprio per il carattere eminentemente pubblico che la discriminazione assumeva, la proibizione per gli ebrei di entrare in certi caffè era frutto di precise disposizioni volute dal regime fascista, la famosa campagna dei cartelli. Ci fu tuttavia un momento nel quale, anche se per iniziativa delle squadre fasciste, si ruppero le vetrine dei negozi degli ebrei e si invitò la gente a impossessarsi delle merci. Non pochi, tra i comuni passanti, sembra abbiano approfittato di queste occasioni. Approfondimenti. 1. Sapresti cogliere la differenza che passa tra i tre distinti momenti dell'isolamento, della discriminazione e della distruzione che gli ebrei attraversarono? 2. Quale differenza passa tra una disposizione discriminatoria imposta dall'alto, dal potere politico, e un atteggiamento sempre discriminatorio che sorge spontaneo in una collettività. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: persecuzione. Indicazioni bibliografiche: N. Cohn, Licenza per un genocidio. I protocolli degli anziani di Sion, Storia di un falso, Einaudi Torino, 1969. S. Romano, I falsi protocolli, Corbaccio Milano, 1992. F. Iesi, L'accusa del sangue, Morcelliana Venezia, 1993. Tema 2. Le nuove generazioni e il consenso nei regimi totalitari. Diamantina ricorda come al momento dell'introduzione delle leggi razziali la differenza tra gli ebrei e i cristiani fosse appena percepita. Pare che solo i bambini sentissero questa differenza e in parte per gioco rinfacciassero ai loro coetanei ebrei di essere dei porci. In altre testimonianze di ex deportati si può cogliere molto frequentemente come i giovani e i ragazzi in generale fossero facilmente manipolabili dal potere e quindi diventassero zelanti sostenitori delle idee razziste e discriminatorie. Approfondimenti. 1. Per quale motivo i giovani si dimostrano più recettivi e influenzabili a questo tipo di messaggio? 2. Quale ruolo ha avuto la scuola come momento di persuasione ideologica nei confronti delle nuove generazioni? 3. In tutti i regimi totalitari si cerca di attivare i giovani. Sapresti fare alcuni esempi storici al riguardo? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: propaganda, consenso attivo e passivo. Indicazioni bibliografiche: P. Sartre, L'antisemitismo, Edizioni Comunità Milano, 1964. T.M. Mazzatosta, Il regime fascista tra educazione e propaganda, 1935-1943. Cappelli, Bologna, 1978. H. Arendt, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli Milano, 1992. Pagina 18.